Vado al prossimo che è ADN Kronos. Ucraina, Putin dice non è stata Russia a iniziare ostilità.
Vedi, lui, Putin ha il suo sguardo flemmatico, cioè, classico KGB, no? Cioè lo sguardo di Putin è immaginare in America il giocatore di poker, capito? Tutti hanno la maschera come Putin, non si capisce quello che pensa. Capito? Perché se tu giochi a poker e quando c'hai belle carte, l'occhio comincia a fare ticchettio nervoso, dice, attenti, ti conviene che a poker non giochi. Questo qui, capito, per diventare colonnello del KGB c'è un addestramento non indifferente. Deve fare addestramento alla tortura, endurance, come alla resistenza. Capito? Quindi questo qui era il peggiore leader che all'America gli poteva capitare. Allora, fin quando c'era Gorbaciov che diceva di sì a tutto quello che Reagan voleva, ok. Fin quando c'era Yeltsin, lo sbronzone, che lui bastava una bottiglia di vodka tutto a posto. Però è arrivato questo super addestrato, super freddo, l'uomo che viene dal freddo, capito? Enigmatico. Putin, che ancora questo qui, guardi, sono convinto, non ha ancora capito nessuno. Perché? Perché è addestrato questo qui da KGB a non farsi capire. E sono lì a pensare, Putin fra poco muore. Putin sembra ammalato perché, guarda, hanno fatto una foto e il suo piede sotto il tavolo si muoveva. E Putin qua, Putin, ma statevi zitte, cornacchie.
Ma è vero, è vero.
Ma che ne sapete voi se Putin vive? Sono lì a profetizzare. È afflitto da un male incurabile. Qual è? E nessuno lo sa, è segreto di Stato. Insomma, guarda, mi fanno, non so se ridere o piangere, tutti e due. Ma leggi un po' questo giornale, per cortesia.
Putin ha ricordato che tutto è cominciato nel 2014 con un colpo di Stato.
Questo è ADN Kronos, no?
Sì, in un riferimento agli eventi di Piazza Maidan. Non è stata la Russia a iniziare le ostilità in Ucraina, alle quali vogliamo mettere fine. È il concetto ribadito dal presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i rappresentanti dell'industria dell'aeronautica, secondo quanto riferito dalla TASS. Voglio dire ancora una volta, ha scandito, non abbiamo iniziato alcuna ostilità e stiamo cercando di porre fine.
Cioè, in caso non avete ancora capito, lo ripeto, noi non abbiamo cominciato le ostilità. E c'ha ragione.
E stiamo cercando di porre fine a quella che ha definito la battaglia iniziata dai nazionalisti ucraini.
O nazisti, se preferisci.
Putin ha ricordato che tutto è cominciato nel 2014 con un colpo di Stato, in un riferimento agli eventi di Piazza Maidan, seguito da eventi in Crimea e nel Donbass.
Capito? Quindi questo è il discorso di Putin. Putin sta dicendo, teste quadrate che siete lì imbambolate con i giornali dell'Occidente. La guerra non ha iniziato la Russia. Il conflitto, le ostilità non sono cominciate dalla Russia, sono cominciate dai gruppi nazisti preparati dalla CIA, Maidan 2014. E dopo hanno cominciato a bombardare il Donbass con i russi dentro.
Sì, questo lo hai detto spesso.
Ma questo l'avrò ripetuto, guarda, 100 volte.
Sì, sì, sì.
Perché lo ripeto così tanto? Perché l'Occidente non te lo dice. Se tu vai in TV italiano, ho seguito qualche spezzone, ma appena dici queste cose ti vedono straccio, te lo ficcano in bocca e ti dicono ma queste cose le sanno tutti. Non è vero, non le sa nessuno. Non mi venga a dire, sai come ti dicono per cambiare discorso, ma adesso non mi dà tutta la storia dell'avvenuto negli ultimi anni. Perché no? Perché no? Perché non ti piace? No, loro vogliono enfatizzare la piccola bambina morta sotto la bomba russa, il soldato ucraino torturato dai russi. Certo che ci sono questi orrori, ma anche da tutte e due le parti però. Io ho visto anche dei video che i soldati ucraini stendevano i prigionieri russi per terra, gli sparavano col mitra sulle gambe, non li uccidevano, gli sparavano sulle gambe.
Terribile.
I cari eroici Zelensky ucraini. Quindi non mi venite a raccontare che il male è solo dalla parte della Russia. Tutte e due. Però la guerra è iniziata la CIA con i nazisti filo-ucraini, filonazisti, che essendo, perché nazisti? Perché la CIA gli serviva un gruppo che odiava i russi. E allora in Siria, Assad, Al-Qaeda. Al-Qaeda. Qui i nazisti. Cioè, questo sono i burattinai, la zizzania della CIA che comandano il mondo, comandano l'America e quindi il mondo occidentale. Se loro sono lì a vedere, ok, noi vogliamo fare la guerra, vediamo un po', contro Assad. Chi abbiamo in Siria che lo odia? Quelli dell'Al-Qaeda. E in Libia vogliamo uccidere Gheddafi. Chi abbiamo? Ah, abbiamo questo gruppo di ribelli che odiano Gheddafi. Vanno lì, li armano, li addestrano, li pagano e poi dicono il popolo si è ribellato. Non è mica vero. È stata la CIA che si è ribellata. E Gheddafi non aveva bisogno di essere ucciso. Era lì tranquillo a fare gli affari suoi. Ha commesso un errore. Voleva fare la moneta unica africana basata sull'oro. E questo a Draghi e l'America, la CIA, la banca americana, era fumo negli occhi, una moneta africana. Ma stiamo scherzando. E dopodiché Gheddafi è morto, rivoluzione immediata. E i libici erano una delle nazioni più ricche al mondo. Non c'è problema di pensione, non c'è problema di disoccupazione. Era un dittatore, ma non sono convinto, perché lui amava il suo popolo, lo trattava bene, i soldi li metteva a disposizione di tutti. Comunque, questa è la CIA. Va bene, allora, questo articolo da Ariane Kronos è un articolo raro. Pochi articoli così trovi in giro, che sono in controcorrente, che dicono la verità, che ai fantocci della televisione non è consentito di dire. Sono pagati per tappare la bocca a chi la dice. Quindi tutta la propaganda americana, bruxelliana, danno addosso alla Russia, però questa rimane la verità. La CIA ha usato i nazisti ucraini che hanno perpetrato il colpo di Stato nel 14, e approfittando che la maggioranza della popolazione era pro-occidente in Ucraina. Quindi rivoluzione vinceva pro-occidente, come sta succedendo. Però è intervenuta la Russia e non gli è piaciuto il trucco. La Russia ha capito che la CIA gli ha messo la sua zizzania e la Russia non gli è piaciuto. È come se la Russia andasse a fare una rivoluzione pro-comunista in Messico. E l'America non lo permetterebbe. Manderebbe i soldati. È quello che ha fatto la Russia in Ucraina. E così la cosa giusta sarebbe adesso di votare pacificamente. La maggioranza di ucraini sono pro-occidente, votate e separate la nazione in base a come uno vuole fare. No, la CIA interviene ed è guerra. Quindi alla CIA non bastava fare un voto, voleva la guerra, voleva strumentalizzare la situazione in funzione anti-Russia, cosa che ha fatto. E adesso? Che si fa adesso? E adesso si dovrà andare alla guerra di sfiancamento, dice l'Occidente. Guerra di sfiancamento, logoramento dell'Occidente contro la Russia. O siccome l'Occidente sono 30 nazioni, è logico che lo dico, sicuramente vinceremo sulla carta, sì. Però bisogna vedere. Sono due carte, c'è anche la carta della Bibbia, vediamo cosa profetizza. Quindi tutto il mondo aspetta il prossimo crollo finanziario e l'ascesa dell'Anticristo adesso. Viviamo al bordo di questo. Sta per arrivare un crollo finanziario e l'ascesa dell'Anticristo. Forse questo terremoto in Turchia, Siria, che sarebbe alle porte dell'Europa, è profetico che sta avvenendo un terremoto mondiale, finanziario, bellico, l'ascesa dell'Anticristo. Bisogna vedere quindi chi è che si logora per primo, la Russia o l'Occidente. Perché molte incrinature nella NATO si vedono, incrinature profonde. A cominciare dalla Meloni, la nostra presidente italiana qua, e la destra italiana. Vuoi andare lì a leggere?
Il giornale politico dice Meloni's miffed, spat between Rome and Paris widens.
Allora il giornale che si chiama Il Politico dice Meloni's miffed, spat between Rome and Paris widens. In italiano si può tradurre la Meloni è seccata. Si allarga il battibecco tra Roma e Parigi.
Ah.
E poi the Italian Prime Minister?
The Italian Prime Minister lashed out over not being invited to co-host Volodymyr Zelensky in Paris.
Quindi Zelensky è arrivata a Parigi, però lei è offesa perché non è stata invitata a riceverlo. E quindi anche...
E cosa significa che non l'hanno invitata?
La Germania e la Francia si sono avvicinate e hanno deciso di fare una riunione con Zelensky da soli per decidere del futuro. Mm-hmm. E l'Italia, Meloni, si è impegnata disgraziatamente a mandare armi in Ucraina. Dice, come noi siamo andare armi e lui viene qua a Parigi, non mi invitate a me che sono la presidente del Consiglio. Mm-hmm. Insomma, Francia e Germania hanno incontrato Zelensky, ma non hanno invitato la Meloni. Evidentemente perché il potere dei bruxelliani in Europa è di sinistra e Meloni non si vuole sottomettere lei è di destra.
Okay.
E ci sono delle piccole differenze piccole, perché lei manda le armi in Ucraina. Quindi buona notizia sul fronte della pace in Ucraina, questa è una buona notizia, perché il supposto fronte unitario europeo comincia a fare crack. Sono esempi di Ungheria, Turchia e adesso Italia. Va bene?
Sì.
Va bene.
Vado al prossimo, al Fatto Quotidiano.
Ok, qui è tutto chiaro qui, no?
Sì.
Cioè il fronte... occidentale si incrina appunto per i soliti egoismi. La Francia e la Germania non c'era nessun bisogno di non invitare Meloni a offenderla così.
Ma questo è per il bene dell'Italia che non l'hanno invitata, no? È meglio se si sta isolando un po' dalla Francia, dalla Germania.
È buonissimo nel senso che si incrina la fronte occidentale, quindi mm-hmm. questo potrebbe accorciare la guerra. Mm-hmm. Però a livello politico è un'offesa.
Okay.
Che l'Italia... Sì, sgangherata com'è, è sempre una delle nazioni principali europee. È una delle principali tre, Germania, Francia e Italia. Quindi per loro la Francia e la Germania non invitare Meloni è una grande offesa. Mm-hmm. Lei giustamente si è offesa. E adesso speriamo che litigano un pochettino di più. Speriamo che continuino a litigare fino a non mandare più le armi in Ucraina. Adesso pensateci voi l'Ucraina.
Mamma mia, che commedia questa politica.
Una commedia.
E il Fatto Quotidiano dice, la Russia può permettersi una guerra di lunga durata più di Europa e Ucraina. Putin non teme che la gente gli chieda spiegazioni.
Hai capito, il Fatto Quotidiano dice, in Occidente i capi devono rendere conto al pubblico perché c'hanno questa finta democrazia, c'hanno questa finta libertà e i giornali fino a un certo limite ti dicono che succede. E già quello è sufficiente perché i popoli critichino i loro governi. In Russia questo problema non c'è, sono più dittatoriali. Va bene?
Sì.
Guarda, e leggi un po' l'articolo che dice un'altra risorsa.
Un'altra risorsa importantissima è l'opinione pubblica. L'Occidente si sta impegnando, sta facendo grandi sacrifici, il tenore di vita dei cittadini sta diminuendo e naturalmente sorge la domanda, per quale risultato?
Cioè, dicono gli europei, ma cosa stiamo concludendo qua?
Credo che prima o poi alcuni leader occidentali se ne andranno e gli altri cambieranno posizione sotto l'influenza dell'opinione pubblica.
L'opinione pubblica.
Che dirà, il modello che è stato utilizzato per un anno non ha portato risultati seri. Se ci aspetta una continuazione della guerra senza alcun accenno di cambiamento, allora ovviamente bisogna trattare invece di inviare sempre nuove risorse in questo tritacarne.
C'è la guerra in Ucraina.
In questo senso Putin ritiene, e qui devo concordare con lui, che la Russia possa permettersi una guerra di lunga durata molto più facilmente dell'Ucraina e dell'Occidente. Putin ha le spalle coperte. Non ha paura che la gente gli chieda le spiegazioni, che chieda di finire la guerra.
Bene, questo praticamente, questo giornale sta usando un eufemismo, cioè sta cercando di interpretare la situazione in Russia dal punto di vista occidentale. Cioè che Putin fa quello che vuole perché l'opinione pubblica lo segue. Beh, questo non è esatto. L'opinione pubblica andrebbe avanti con la stessa politica di Putin, che poi non è di Putin, anche senza Putin, perché loro, quello che la CIA ha fatto a Maidan, colpo di Stato in Ucraina, tutto, cioè questo non è piaciuto per niente alla Russia, ai russi, alla gente comune. Va bene, è come se, che so, l'Italia invadesse Bolzano e in più, per buona misura, lo bombardasse per 8 anni. A un certo punto l'Austria dice, quelli lì sono austriaci, non potete bombardarli così. Sì. Manderebbe dei soldati a difenderli. E non perché in Austria ci sarebbe un Putin, ma perché agli austriaci non gli va bene la storia. Quindi il sostegno che Putin c'ha era circa, era 80%, se non di più, 80% che lo sostiene. Non è perché lui è Putin, c'è il braccio di ferro, lui controlla la stampa. Sì, lo controlla, d'accordo, ma non è per quello. Questo è quello che vorrebbero farti credere gli americani, i giornali pro-americani, Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica, che sono gli lustrascarpe dell'America, no? Loro ti vogliono far credere che l'opinione pubblica segue Putin perché lui è un dittatore, ma non è mica vero. È dittatore, ma in questo caso non c'entra niente. L'opinione pubblica russa semplicemente vuol difendere i russi del Donbass. Mm-hmm. Va bene?
Poi dice il Fatto Quotidiano, l'Ucraina è semidistrutta dalle bombe, il suo potenziale industriale è rovinato, le persone sono al limite delle forze. Sì, sono spinti dall'idea di proteggere la loro terra e di cacciare via l'aggressore, ma la stanchezza sta arrivando, è già arrivata e continuerà solo ad accumularsi.
Wow, infatti gli ucraini sono stanchi, perché, scusa, con l'Ucraina che promette di non bombardare la Russia, imbeccata naturalmente dalla CIA, non hanno scelta. Mm-hmm. Non è che la CIA è così innamorata dei russi,
no.
È che non gli sta bene i missili atomici che sono là. Mm-hmm. Allora dice no, perché se scoppia una guerra atomica qui ci andiamo di mezzo anche noi. Non è sufficiente l'oceano Atlantico. Adesso questo qua Putin c'ha questi missili ipersonici che viaggiano, abbiamo studiato l'altro giorno sui giornali, pubblicato lì, che viaggia a 12.500 km all'ora. Quindi una velocità ben molto superiore di qualunque contraerea e scudo atomico, non esiste. Quindi loro dicono qui, saltiamo, anche noi saltiamo per aria. E allora gli dice a Zelensky, non provocare una guerra atomica. Putin fa eco, se spari in Russia, se fate esportate la guerra in Russia, dopo ciò che avete combinato, Maidan, eccetera, noi facciamo una guerra atomica. Cominciamo a tirare missili atomici per farvi calmare. L'America dice, abbiamo capito il messaggio. Fin troppo chiaro. Zelensky, hai capito tu? Allo, Zelensky, attore consumato che può recitare qualunque parte, compreso il presidente dell'Ucraina. E Zelensky risponde, deve rispondere. Noi non attaccheremo la Russia. Cosa che fino adesso ha fatto il contrario e ha attaccato la Russia con dei droni. Anche detto avrebbe bombardato la Crimea, eccetera, ma anche l'America un pochettino, che l'America è divisa come sempre. Allora, quindi questa è la situazione, insomma, prima o poi l'Occidente si sfalderà. E comprenderà che questa guerra serve solo all'America in chiave anti-Russia. L'Occidente comprenderà questo. Va bene, perché la Russia sta bloccando la sete, la brama di egemonia mondiale dell'America sul mondo. Fin quando c'è in giro, fin quando ci sono queste roccaforti, uno la Russia e due la Cina, l'America non può prendere il mondo. Anche se c'ha 600 basi militari fuori dall'America. Poi leggi poi il giornale ancora e dice
Ricordiamo anche che Putin ha recentemente ordinato un aumento delle dimensioni delle forze armate russe a 1,5 milioni di soldati. E l'intelligence militare ucraina ritiene che la Russia stia cercando di creare un esercito di 2 milioni di persone.
Quindi l'America... Immenso. L'America ascolta questo e gli vengono i brividi, perché il messaggio non è tanto perché c'hanno 2 milioni di soldati che l'America ce l'ha anche lei, può avere anche di più. Non è quello il messaggio. Il messaggio mm-hmm. è che la Russia non vuole mollare. Non ci sarà mai uno scontro di 1,5 milioni di russi contro 1,5 milioni di occidentali, mai. Mm-hmm. perché non avverrà. Gli occidentali non vogliono fare un'altra guerra, seconda guerra mondiale, no? Non vogliono mandare i militari, l'hanno già detto, e non lo manderanno. Quindi Zelensky è solo in quel lato lì. Però il messaggio qui è che la Russia sta preparando 2 milioni di soldati, sta dicendo: da parte nostra non molleremo niente, non molliamo niente. Allora cosa succede? Semplicemente che prima o poi, l'hanno capito anche gli americani, che zucconi come sono, hanno capito anche loro, dovranno fare una pace. Solo che prima di fare la pace ciascuno vuole assestarsi, procurarsi, conquistarsi zone, punti di forza da cui poter contrattare la pace. Per fare la pace tu devi dire: c'ho questo e questo e questo, io non li mollo. Zelensky dice: ah, io non c'ho niente, posso solo sottomettermi e accettare. Non gli sta bene Zelensky, e lui continua a combattere per cercare di riprendere questo, riprendere quello, diciamo mezzo ipnotizzato dal fatto che fra qualche mese arriveranno gli Abrahams e i Leopard, mm-hmm, i carri armati. Quindi lui dice: le cose cambieranno. Io non lo credo. Non lo credo, perché non credo che l'Occidente è disposto a mandare abbastanza carri armati da contrastare quanti ne ha la Russia. Mm-hmm. Perché l'Occidente sta parlando adesso di mandare alcune centinaia di Abrams e Leopard, che sono i carri armati più moderni, d'accordo, ma la Russia ne ha 12.500 di carri armati. 12.500. L'Occidente non manderà mai 12.000 carri armati.
Mm-hmm. Però non si capisce tanto quello che succede, perché abbiamo ricevuto da un fratello una notizia che dice: i carri armati che si vedono sui treni che suppostamente vanno a Ucraina dall'America, in realtà è un fake news.
È una notizia falsa.
E stanno andando alle basi NATO in Europa. Quindi non si sa cosa veramente
sta facendo. È vero, perché fino adesso hanno ricevuto zero. La notizia ufficiale dice che non ha ricevuto niente.
Ah, sì?
Eh sì, perché la Germania dice: ci vogliono mesi per addestrarvi. E poi manderanno un cento carri armati Leopard 2 moderni, però adesso manderanno altri Leopard, però vecchi, non di quelli nuovi. Quindi praticamente la Germania: sì, vi aiutiamo, però un po' di retromarcia. E adesso non hanno ricevuto niente, perché abbiamo visto questi filmati, i treni carichi di carri armati per l'Ucraina, e in Ucraina ci sono mai arrivati.
Wow.
La propaganda è propaganda. Mm-hmm. Non credete, perché hanno fatto un video internet, qualcuno dice bla bla bla. Non credete. L'unica cosa che dovete credere è il Signore, le rivelazioni, la profezia, la Bibbia. Io quello che credo io in Ucraina è quello che avviene, quello che succede. Non credete mai, mai, mai un giornale che dice: domani sarà questo, domani arriveranno i carri armati, domani le cose cambieranno in Ucraina. Chi l'ha detto? Lo dice la CIA. Non credete. I giornali, al massimo, dovete credere: ieri è successo un terremoto, ieri è successo sta battaglia in Ucraina, ieri, settimana scorsa, è successo, è avvenuto, e questa è una notizia che di solito è attendibile. Ma tutto quello che è al futuro, pronosticabile, che profetizzano, dice Biden che non appena arriveranno gli Abrams, bla bla, vedrete, non ci credete, sono falsi profeti.
Angela. Amen, amen. Ancora un paio di notizie sull'Ucraina e poi facciamo una pausa. Questa è dal giornale Corriere della Sera. Elon Musk toglie a Kiev la rete Starlink, usata per controllare i droni spia e dirigere i propri sui bersagli.
Hai capito? Elon Musk, questo multinazionalista che dirige, lui possiede lo Starlink, che sarebbe un sistema di satelliti intorno alla Terra, che attualmente è il miglior sistema per l'internet.
Sì, perché raggiunge zone remote dove non c'è internet, non c'è niente.
Dappertutto, dall'est all'ovest, in Sud America, in,
sì, sì, sì.
Qui dove siamo noi, no? Stati Uniti, Europa, è diciamo la rete più efficiente di internet, e gliel'aveva regalata all'Ucraina.
Gratis.
Gratis.
Durante questa guerra?
Sì, per amore, per aiutarli uh-huh. contro l'invasione russa.
Sì.
E poi ha visto che è successo questo o quell'altro, che Zelensky si comportava male, gliel'ha tolta. E allora l'Occidente ha detto, sai, lamentati, ma signor Musk, per cortesia.
Tu non sostieni la guerra.
Signor ma multinazionalista, ma come lei americano, lei non... E allora Elon Musk dice, d'accordo, gliela ridiamo. Perché gli aveva detto, se continuate a volerla dovete pagarla adesso.
Ah.
E però pagarla devono essere americani, europei. Mm. E loro hanno detto, ma dagliela, sai, sì, umanitario.
Mm-hmm.
E gliel'aveva ridata a denti stretti. Però adesso i giornali dicono che gli ucraini furbacchioni stanno usando questa rete satellitare per motivi bellici, per organizzare, per fare la guerra contro la Russia.
Ma non la sapeva?
No, non era autorizzata per quello.
Ah sì?
Sì. E allora Musk dice, adesso ve lo tolgo. Guarda, leggi il Fatto Quotidiano.
La rete Starlink di Musk toglie a Kiev l'uso dei suoi satelliti per manovrare droni.
Capito, quindi... usavano i satelliti di Musk per manovrare i droni contro la Russia. Questa è una terribile notizia per Zelensky. Queste sono le vere notizie. Tutto il resto sono fantasie, avverrà questo, avverrà quello, bla bla.
Sì,
questi
sì.
sono i fatti. Fan page?
Elon Musk ha limitato l'uso di internet in Ucraina. Starlink non è fatta per la guerra.
Starlink non è fatta per la guerra. Cioè non violato Starlink per fare la guerra. E perché prima o poi la Russia dice, ok, tu mi hai scocciato. Chi sei tu che vieni qua a dare...
Cioè lui voleva aiutare solo l'Ucraina, i cittadini, per comunicare?
Per telefonare, per comunicare.
Per avere internet.
Che naturalmente era già una grande benedizione che i militari comunicavano.
Sì, sì.
Ma adesso hanno cominciato ad usarle per guidare le armi da guerra.
Uh-huh.
Okay. Agenzia ANSA?
SpaceX stop a uso Starlink a Kiev per controllare i droni.
Quindi SpaceX... Musk, Elon Musk dice stop a usare Starlink a Kiev per controllare i droni. Quindi questa qui è una grande battuta d'arresto per l'Ucraina. Quindi praticamente le sue armi da guerra, droni numero uno, sono accecati, non hanno più questa guida magnifica.
Mm-hmm.
E perché succede che Zelensky ha strafatto. Come al solito lui ha strafatto e ha usato per i droni di guerra, perché lui è guidato, vedi, l'America è guidata dai soldi. Vabbè, non è una grande ideologia, per questo che i soldati americani non vogliono andare a combattere, gli dice, per i soldi, morire, uccidere, non vale la pena. Però Zelensky e i suoi filonazisti sono guidati da un'ideologia, loro non lo fanno per i soldi, lo fanno per nazismo.
Sì, sì.
Quindi Starlink era un regalo di Elon Musk. Per aiutare le telecomunicazioni ucraine. Insomma, chi troppo vuole non la stringe. E ora, senza le comunicazioni gratuite, perché sono care queste cose, Starlink, al momento, è il sistema migliore al mondo nel suo campo. Per cui Zelensky si è di nuovo sparato sui piedi, perché vuole troppo. Lui praticamente... Una nazione che confronta la Russia è un nano, non è niente praticamente. Tutte le sue fabbriche di armi sono distrutte, tutte le sue fabbriche commerciali non funzionano, l'elettricità. E lui praticamente vuole fare la guerra contro una superpotenza, Russia, e chiedendo armi a tutti. Armatemi. E adesso sta spingendo per i caccia, vuole i caccia bombardieri. Chi gli dà caccia bombardieri? Perché la Russia non sarà molto contenta che una nazione fornisce caccia bombardieri. Biden ha già detto di no. Adesso vediamo come sono.
È peccato perché sta distruggendo il proprio paese, dovrebbe conoscere i suoi limiti.
Ma lui non è il suo paese, perché vede, la mentalità nazista è un po' come, sono un po' come i comunisti. E loro non gli interessa il loro paese, che la gente muore, perché muore per un ideale. Sei morto per un ideale, il nazismo, che loro chiamano social nazionalismo. Però attenzione, social nazionalismo è l'esatta parola da dove nazismo deriva. Nazismo è l'abbreviazione di social nazionalismo. Va bene, per questo che li chiamano, anche le loro bandiere sono bandiere naziste con la svastica. Non è che si sono nascosti molto questi qua. Erano così spavaldi che ci copre l'America. che sono andati con le bandiere naziste contro la Russia. E adesso stanno calando un po' il tono. Va bene?
Sì. E poi il giornale Il Tempo dice: guerra in Ucraina, l'intelligence non ha dubbi, Russia pronta alla massiccia offensiva.
ADN Kronos?
Ucraina, Financial Times. Per i 007 Kiev, massiccia offensiva, Russia entro 10 giorni.
Quindi,
cosa significa massiccia offensiva?
Massiccia in grande, abbondante.
Cioè la Russia farà un grande attacco?
Sì, questo dice.
E come lo sanno?
E perché dice 007? 007 di Kiev, i servizi segreti di Kiev.
Ah, sì.
Agenzia ANSA?
La Russia prevede di lanciare entro 10 giorni offensiva.
Okay.
E tu credi che è vero?
Beh, io questi qui sono... cioè, ci credo quando li vedo. Cioè, sono previsioni che i giornali riportano.
E perché c'era anche...
Per me è probabile. Vero c'è solo il Signore.
Perché c'era anche Biden un anno fa che annunciava mercoledì Putin attacca Ucraina e Putin rideva e non ha attaccato.
No, ma poi ha attaccato sul serio.
E poi sì, dopo.
Quindi sai, perché Putin non voleva attaccare. Però siccome l'America sapeva che la stanno provocando di proposito, avrebbe attaccato. Ed infatti Putin è cascato nella trappola.
Mm-hmm.
Però una trappola che può esplodere in faccia all'America in qualunque momento. Già esplosa contro l'America, nel senso che la Russia ha tenuto il suo terreno, ha conquistato quello che voleva, il Donbass, e non lo vuole mollare. Quindi in quel senso lì l'America ha perso. Va bene.
Perché?
L'Occidente non ha sventolato bandiera bianca, non si è arreso, d'accordo, manda rinforzi, però mandando rinforzi sta perdendo sul campo fino adesso.
Perché la Russia farebbe una massiccia offensiva?
Perché anche perché lui sa che stanno arrivando dei rinforzi dall'Occidente, Leopard e gli Abrams, e allora vuole fare un balzo in avanti, perché lui sa che quando arrivano rinforzi da parte dell'Ucraina non potrà avanzare di molto. Allora vuole avanzare adesso mentre è facile.
E questo metterebbe un fine alla guerra o no?
No, no, non metterebbe niente fine alla guerra. Questa
peccato.
È una guerra di sfiancamento. Insomma... Fra 10 giorni scadono la data. Allora, oggi diciamo è l'11 febbraio e quindi 10 giorni scadrebbero questo prossimo giovedì, cioè il 16 febbraio.
Ah, ok.
Quindi il prossimo giovedì vediamo se il suo giornale ha dato la verità.
Okay.
E che Putin faranno un massiccio attacco bellico.
Mm.
Vediamo questa volta chi sarà più preciso con le informazioni. Da parte nostra non ci fidiamo di nessun politico, ci prepariamo e basta.
Amen. Ascoltiamo una canzone sulla guerra? C'è questa...
Una sulla pace non ce l'hai?
Sì, abbiamo anche una sulla pace.
Sì, uno contro la guerra, già l'hanno capito tutti che siamo tutti contro.
Sì.
C'è qualcosa sulla pace?
Sì.
Così che mi riposa un po' il cervello in ebollizione.
Ascoltiamo un bellissimo canto che si chiama L'angelo postino ed è una lettera che un bambino scrive a Dio riguardo alla guerra.
Riguardo tutte le guerre, in Ucraina, in tutto il mondo. Ascoltiamo.
Gesù bambino, dal tuo nome mio al suo angelo postino. Non ti scrivo per me perché io sono fortunato. Faccio i compiti e poi con gli amici gioco nel prato. Non ti scrivo per me, ma per tutti i bambini nati laggiù, dove fanno la guerra, io li ho visti alla TV. Amico mio, non lasciarli soli, così se tu vuoi vengo anch'io e andiamo tutti lì e tutti insieme faremo un bel giro tondo, insieme noi guariremo tutti i mali del mondo e tutti insieme in un coro noi saremo giganti e mai più pagheremo e gli errori dei grandi. Il buio finirà, la luce tornerà negli occhi di un fratellino pieni ancora d'amore che ora piango di gioia e non più di dolore. Tutti insieme faremo un bel giro tondo, insieme noi guariremo tutti i mali del mondo. Se tu vuoi vengo anch'io, Gesù, amico mio. Sai, a quest'ora dovrei già dormire. Il lettino è già pronto, io ti devo salutare. Gesù, pensaci tu alle mamme e ai bambini nati laggiù, dove fanno la guerra e non dormono più. Amico mio, non lasciarli soli così, se tu vuoi vengo anch'io e andiamo tutti lì e tutti insieme faremo un bel giro tondo, insieme noi guariremo tutti i mali del mondo e tutti insieme in un coro noi saremo giganti e mai più pagheremo e gli errori dei grandi. Il buio finirà, la luce tornerà negli occhi di un fratellino, vieni ancora d'amore che ora piango di gioia e non più di dolore. Tutti insieme faremo un bel giro tondo, insieme noi guariremo tutti i mali del mondo. Se tu vuoi vengo anch'io, Gesù, amico mio. Questa, caro papà, è una lettera a Gesù bambino. Dalla tua nome mio al suo angelo postino.
Grazie Signore, viene la pace di Dio in tutto il mondo. Prego per i bambini che soffrono, quelli che si chiedono perché Dio non mi aiuta. Dov'è Dio? È Dio nel nostro cuore, Gesù nel nostro cuore. Mentre ascoltavo il canto, pensavo ai bambini, persone innocenti che soffrono la mano della zizzania, che provocano le guerre, le fanno. E considerano gli innocenti che muoiono, che sono morti eroicamente per la loro bugia. Bugie, bugie. E poi ci sono i bambini che non capiscono, che ne capiscono di ideologie americane, europee, Bruxelles, i nazisti, i russi. E pregano, dove sei Gesù? Perché non mi aiuti Gesù? E questa è una cosa che spezza il cuore al Signore. E poi ho visto una piccola visione, era un bellissimo palazzo, bellissimo dentro. E io entravo con gli occhi per la finestra e vedevo una bellissima luogo principesco, e poi vedevo tutto l'insieme di fuori ed era Nuova Gerusalemme, e c'era una finestra, e sulla finestra Gesù guardava fuori e guardava e vedeva le guerre, le sofferenze. Dove Gerusalemme adesso è in cielo. E Gesù alla finestra che guardava e diceva non temete, ancora solo per poco. Ancora per poco, figli miei. E la gente si chiede come nei campi di concentramento in Germania, dov'è Dio, dov'è Dio? E il mondo sta pagando i peccati di aver abbandonato Dio. Ma Dio è nel nostro cuore. E allora per rispondere a questa domanda, dov'è Dio? Dov'era Dio ad Auschwitz? Dov'è Dio? Quelli sotto il terremoto, dov'è Dio sotto le bombe russe, americane, ucraine? Dov'è Dio? E proprio stamattina stavo pregando su questo. Perché di sera abbiamo visto quel film di Billy Graham che si chiama
The Hiding Place.
Il
nascondiglio.
Il nascondiglio. E c'erano gli ebrei che morivano nel campo di concentramento e dice dov'è Dio? Dov'è Dio? E Dio ha risposto. Dio ha risposto. Per farci capire dov'è Dio in queste situazioni. Stamattina pregavo su questo. Signore, così gli rispondiamo a questa gente che dice dov'è Dio? Gente che muore, che soffre, che viene torturata, che vive, gente morente e che muore. Cosa gli diciamo, Signore, a questa gente? Dov'è Dio? Ma il fatto, questa mattina Gesù mi ha risposto. Il Signore mi ha dato una risposta su questo. E Gesù mi ha detto, quando ti chiedono questo, tu rispondigli, digli che Dio è venuto sul Calvario per mostrare che non è Lui che fa il male, ma è il mondo che si è allontanato da Dio. Dov'è Dio? Dove tutti soffrono? Lui è sul Calvario, è sulla croce, che sta perdonando uno che è diretto all'inferno, che sta amando quelli che lo hanno crocifisso. Lì è Dio. E la risposta è che Gesù è venuto a ricevere tutti i mali che noi riceviamo. Ognuno ha il suo male, una malattia, una violenza, una morte ingiusta. Gesù ha passato tutto questo, la tortura della crocifissione, la fatica del Calvario. Gesù ha passato ogni cosa che noi passiamo e anche di più. Lui è quello che perdona Pietro che lo rinnega 3 volte. È quello che la sera del tradimento ha chiamato Giuda amico. Amico, cosa cerchi? Lo ha chiamato amico. È quello che mentre gli mettevano i chiodi pregava perdono e non sanno quello che fanno. Dov'è Dio? Dio è ovunque c'è perdono, ovunque c'è misericordia, ovunque c'è fede che non cede, ovunque c'è uno che muore con gli occhi su Dio, ovunque uno sta morendo con gli occhi pieni di fede, ovunque c'è uno sposo, una sposa che perdona il compagno, la compagna indegna, lì c'è Dio. In una parola, ovunque c'è amore, lì c'è Dio. Il male che vediamo intorno, che subiamo, che patiamo e che non ci meritiamo, a volte, dice Dio confortarci, una grande citazione di della sorella Betty di Corrie ten Boom, che diceva in questo campo di concentramento, prima di morire Betty, che è morta in fede, ha detto: "There is no pit so deep that God is not deeper." Italiano: non c'è fossa tanto profonda che Dio non è più profondo.
Amen.
E la sorella di Corrie ten Boom, sopravvissuta al campo di concentramento, si chiamava Betty.
È morta nel campo di concentramento.
Sì,
solo Corrie,
la sorella di Corrie che è sopravvissuta.
Corrie ha sopravvissuto.
Sopravvissuta al campo di concentramento. La sorella di Corrie sopravvissuta al campo di concentramento. Si chiamava Betty ed è morta nel campo. È morta lodando il Signore.
Ed è morta 12 giorni prima di essere liberata.
Ha ottenuto una liberazione migliore.
Sì. La grande lezione di questo film, che ti lascia perplesso questo film, è che tutto durante la sofferenza dentro il campo, dove erano so many beatings,
erano picchiati tanto,
lavori forzati, era molto duro, tanto freddo che hanno sopportato. E la cosa che ti sciocca è che in continuazione si chiedevano: ma perché Dio mi permette questo? Perché sono qui? Cosa ho fatto di sbagliato? Aiutare, salvare la vita di quegli ebrei? Perché sono qui? E mentre si chiedevano e tutti gli altri li attaccavano: dove è il tuo Dio? Vedi perché ti ha messo Dio qui? E Betsy in continuo diceva: io confido in Dio, non so perché, non ho risposte, non posso rispondervi, ma confido in Dio. E poi la fine della prova è arrivata e Corrie è stata liberata ed è diventata una grande donna di Dio che ha testimoniato in 60 nazioni viaggi di evangelizzazione, anche se quando era nel campo di concentramento aveva 50 anni, però fino dopo 90 anni lei ha continuato a viaggiare, a dare la verità a tante nazioni e insegnare a tutti a perdonare i nemici, amare i nemici. E una lezione immensa, che anche se non capisci perché succede, continua ad amare Dio, abbi fiducia, la fine della prova arriverà e il Signore userà questa prova nella tua vita per lanciarti nel suo servizio, nel suo ministero, per aiutare tante persone nel futuro. Quindi abbi fiducia, confida, anche se non hai risposte, non sai perché. Continua ad amare Gesù.
La nostra mente carnale non è in grado di recepire le grandi risposte di Dio, per questo che il giusto vivrà per fede. Se non camminiamo per fede senza capire, non potremo mai capire nello spirito, nella fede, non potremo mai avere la vera conoscenza, che la vera conoscenza sta nel camminare per fede, perché ci sono cose al di sopra di noi, in una dimensione satanica, che il diavolo presenta tenebra come luce, la luce come tenebra, come fa in questo mondo, che nel nome della luce si uccidono, nel nome della giustizia fanno guerre, nel nome dell'uguaglianza e democrazia si odiano. Quindi il diavolo ha camuffato la luce in tenebre, la tenebra in luce, e allora giunge sempre nella nostra vita il momento, una malattia che il diavolo vuole farti bestemmiare, in una situazione che il diavolo vuole che tu non perdoni, in un debito, e lì si vede se andrai per fede, quando Dio ti chiederà di offrire una cosa che è sbagliata offrire, fare una cosa che è sbagliata fare, per esempio mettere un figlio sull'altare e sacrificarlo, una cosa che tu non chiederesti a nessuno, per tutto l'oro del mondo non lo faresti, e tu cammini per fede, tu vai avanti, tu credi, perché ormai hai fatto collegamento con Dio, ormai la tua fede è vera, e a quel punto, se diamante sei, brillerai, se sei oro rimarrai oro, se sei sposa di Cristo rimarrai sposa di Cristo. Ormai non ti interessa più a te vivere o morire o il tuo Isacco, ormai anche Isacco lo metti sull'altare.
Amen.
Conclusione, mentre ascoltavo il Signore mi ha dato Apocalisse 21, capitolo che voi fratelli conoscete molto bene. Io direi possiamo ripassarlo e chiudere con questo?
Eh sì, sì. Apocalisse 21.
21, sì. E poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più.
E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
E udì una voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno i suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio, ed egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, non ci sarà più cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate.
E colui che siede sul trono disse:
ecco, io faccio tutte le cose nuove. E poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa, io sono l'Omega, io sono il principio, io sono la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio.
Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo:
vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello.
Egli mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio con la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. Apocalisse 21, 1 a 11.
Gloria al Signore. Scusate, sono dilungato, so che è un passaggio lungo.
È bellissimo.
In nome di Gesù Cristo.
Amen.
Questo è un messaggio di Gesù per i bambini che soffrono, i bambini che in questo momento stanno morendo sotto un terremoto, in una guerra, sotto le bombe che la zizzania del mondo lancia a destra e a sinistra, nel nome della giustizia, nel nome della democrazia, nel nome di ciò che è giusto. Dio vi dice: bambini, vi aspetta un grande premio, dovete solo morite in fede. Chi deve morire lo faccia in fede. Nessuno dica: Dio mi ha abbandonato. Dio non ti abbandona. Dio permette che muoia. No, sono gli uomini che permettono che muori. Dio ha dato il mondo agli uomini e gli uomini devono farne quello che ne vogliono. Nel nome di Gesù Cristo. Però viene Gesù e comincia il nuovo mondo, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo.
Amen.
Come una pietra preziosa, adorna come una sposa.
Grazie.
Scende dal cielo.
Gloria a te, Gesù.
Gloria a Dio.
Amen.
Il lettino è già pronto, io ti devo salutare. Gesù, pensaci tu alle mamme e ai bambini nati laggiù, dove fanno la guerra e non dormono più. Amico mio, non lasciarli soli, così se tu vuoi vengo anch'io e andiamo tutti lì. E tutti insieme faremo un bel giro tondo, insieme noi guariremo tutti i mali del mondo. E tutti insieme in un coro noi saremo giganti e mai più pagheremo per gli errori dei grandi. Il buio finirà, la voce tornerà. Negli occhi di un fratellino viene ancora d'amore, che ora piango di gioia e non più di dolore. Tutti insieme faremo un bel giro tondo, insieme noi guariremo tutti i mali del mondo. Se tu vuoi vengo anch'io, Gesù, amico mio. Questa, caro papà, è una lettera a Gesù bambino, dalla tua nome mio al suo angelo postino.
Con questo, fratelli amati, vi salutiamo per oggi e ci risentiamo domani.
Poi vedi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi. Allora, fratelli, non vi date cruccio se le vostre possessioni, le case, i terreni, i conti in banca scompaiono, perché viene un nuovo cielo, una nuova terra. Il primo cielo, la prima terra, e i diavoli, e la zizzania, e le capre, e quelli che ci odiano, e che odiano Gesù in noi, saranno scomparsi. E vidi la città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da presso Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo, Gesù Cristo. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo, l'abitazione, la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, e si saranno suoi popoli. E Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. Fratelli, siamo il popolo di Dio. Preghiamo, fratelli, che continuiamo a essere fedeli nella fede, affinché quando quella nuova città scenderà dal cielo adorno come la sposa, che noi possiamo essere degni di farvi parte.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Io
vi abbraccio, vi bacio.
Anche io.
Noi ci sentiamo domani, fratelli.
Vi voglio bene, fratelli.
E non dimenticate quanto siete preziosi per Gesù.
Amen.
Non lasciate che il diavolo vi fa vedere i vostri peccati, i vostri disastri. Fratelli, fin tanto che chiediamo a Gesù di perdonarci.
Amen.
Rimaniamo puri e immacolati.
Amen.
Finché chiediamo perdono e cambiamo, se siamo la sposa di Cristo, preghiamo di esserlo, rimarremo.
Amen,
nel nome,
Signore,
di Gesù Cristo, amen.
Gesù.
Un bacio.
Amen.
Dal trono venne una voce che diceva: lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi. Poi udì come la voce di una gran folla, e come il fragore di grandi acque, e come il rombo di forti tuoni, che diceva: alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E l'angelo mi disse: scrivi: beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello.
In quel tempo